Quanto è importante la gratitudine per mantenere una buona relazione con Geova? Prestiamo la massima attenzione al fratello Axel Kerin della Congregazione di Mugnano di Napoli, che presenterà il discorso «Non mettete Dio alla prova nel vostro cuore».
Versereste dell'ottimo vino a un vostro amico se vi mettesse davanti una botte bucata? Che cos'è secondo voi la gratitudine? Ebbene, è stata definita un sentimento di affetto e di riconoscenza per un bene dovuto. Geova però preannunciò che negli ultimi giorni ci sarebbe stata la piaga mortale invece dell'ingratitudine. L'ingratitudine è l'opposto dell'apprezzamento ed è un problema talmente vecchio che colpisce l'uomo fin dalla sua origine, dal suo principio. L'ingratitudine è stata definita la mano sinistra dell'orgoglio. Allora noi adesso ci chiediamo, da dove ha origine l'ingratitudine? Perché è importante essere grati a Dio? E come possiamo dimostrarlo? Questo lo vedremo alla fine. Se partiamo da lontano, pensando un po' al popolo di Geova dell'antichità, quindi gli israeliti, avevano molte ragioni per essere grati a Geova. Pensiamo al cuore dei genitori israeliti, quanto poteva essere felice quando il 14 Nisan del 1513 avanti era volgare, Geova sterminò i primogeniti d'Egitto, ma salvò i loro figli. Oppure possiamo pensare quanto potevano essere grati quando Geova li fece passare miracolosamente attraverso le acque del Mar Rosso. Forse è stato proprio lì, in quel momento, che ogni singolo israelita avrà promesso che sarebbe stato sempre leale e grato a Geova Dio. Il racconto di Esodo, al capitolo 15, versetti 1 e 2, narra che tutto il popolo cantava insieme a Mosè. E dicevano: voglio cantare a Geova, poiché sia altamente esaltato. Ha lanciato in mare il suo cavallo, il suo cavaliere. Mia forza e potenza egli ha. Già che serve alla mia salvezza, io lo loderò, io lo innalzerò. Ma fu purtroppo una gratitudine effimera. Una gratitudine fugace, labile, perché durò pochissimo, anzi non durò quasi niente questa loro gratitudine. Quindi questa ingratitudine a che cosa lasciò il posto? A un inquieto malcontento. I salmi che prendiamo insieme descrivono tre motivi che portarono il popolo di Israele in quel momento ad essere ingrato. Prendete per favore il Salmo 106 e da questo Salmo leggeremo due passi della Bibbia. Salmo 106, intanto leggiamo il primo motivo che per il popolo di Israele cominciò a serpeggiare il malcontento, l'insoddisfazione. Infatti gli israeliti qui si descrive che persero rapidamente la loro gratitudine verso Geova. Il versetto 13 dice: presto dimenticarono le sue opere, non attesero il suo consiglio. Presto dimenticarono, non attesero. Se noi guardiamo un po' il contesto di questo Salmo 106, alcuni versetti danno altre informazioni di questa loro ingratitudine. Ad esempio, il versetto 21 dice che dimenticarono Dio. Il versetto 25 continuavano a brontolare. Il versetto 33 amareggiarono il suo spirito, divennero impuri. Poi il versetto 43: si comportavano in maniera ribelle e disubbidiente. Quello che bisogna dire che è stato triste, che non fu il passare del tempo che li portò in quella drastica situazione di ingratitudine. Al contrario, dimenticarono Dio troppo presto, in poche settimane. E purtroppo gli avvenimenti successivi dimostrano che questa poi li ha caratterizzati come popolo, è stata una costante questa loro ingratitudine. Il secondo motivo che li ha portati in questa sbagliata direzione nel loro cuore lo troviamo al versetto 14. Qui si parla di brama egoistica e li portò a disprezzare Dio per ciò che lui continuava a dare in maniera meravigliosa. Il Salmo 106, versetto 14, dice: «Ma mostrarono la loro brama egoistica nel deserto e mettevano alla prova Dio nella steppa». Se voi vedete alla fine del versetto 14, c'è un riferimento che ci porta al racconto parallelo di Numeri capitolo 11. Lì si dice che gli israeliti, piangendo, dicevano: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo del pesce che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio, ma ora la nostra anima si è inaridita». Proviamo a pensare invece al dolore che provò Dio per questo popolo ostinatamente ingrato, che stava portando la sua pazienza e la sua misericordia fino al limite. Il terzo motivo che li portò ad essere ingrati lo troviamo in un altro salmo, lo troviamo nel Salmo 78. Ricorderemo questo episodio, molto noto alla maggior parte di noi, quando si parla di ribellione sfacciata. Leggiamo il Salmo 78, i versetti 18 e 19. Qui si legge: «E mettevano alla prova Dio nel loro cuore, chiedendo qualcosa da mangiare per la loro anima. Parlavano dunque contro Dio, dissero: può Dio imbandire una tavola nel deserto?» Mettevano perciò continuamente Dio alla prova nel loro cuore. E un'opera di consultazione per traduttori della Bibbia afferma che queste parole «parlavano contro Dio», «si ribellavano contro di Lui» possono anche essere rese «rendevano duri i loro cuori verso Dio» oppure «dicevano di no a Dio». Gli israeliti covavano e nutrivano perciò questi sentimenti negativi verso Geova. Questi sentimenti negativi li spinsero anche a mormorare in molte situazioni per mancanza di apprezzamento. Mostrarono inoltre una grave mancanza di fede, mettendo in dubbio la bontà e la potenza dell'Iddio onnipotente. Quindi adesso vedremo alcune lezioni insieme, vedremo come l'insoddisfazione, la brama egoistica e la sfacciata ribellione potrebbe portare anche il nostro cuore ad entrare in difficoltà, avere una situazione un po' difficile da sopportare nel tempo. La prima lezione abbiamo detto che il popolo di Geova si lamentava e diceva: non può Dio imbandire una tavola nel deserto? Quindi dovremmo guardarci dal mormorare contro i cambiamenti di intendimento, dal mormorare contro le procedure organizzative, perché Geova osserva molto bene non solo se noi siamo ubbidienti, che forse questo lo vedono tutti, ma nota anche molto bene la reazione del tuo cuore quando ci sono questi cambiamenti. Si potrebbe parlare di raccomandazioni, di nomine, di rimozioni, di direttive e la nostra reazione a queste. Gesù in un'occasione fece questo accostamento dicendo che noi non vorremmo avere questo concetto negativo del cibo spirituale che Geova ci dà. Disse che si potrebbe pensare che invece di un pane riceviamo una pietra, forse per colpirci, o forse Geova invece di darci un pesce ci dà un serpente per morderci, o forse al posto delle uova uno scorpione per pungerci. Perché Gesù usò queste espressioni? Beh, nei tempi biblici, nell'antichità, era anche vero che il pane poteva somigliare a certe pietre piatte, rotonde. Alcune specie di serpenti assomigliavano anche a certi pesci. E un piccolo scorpione bianco aveva anche la forma e il colore di un uovo. Ma noi sappiamo che Geova non ci morde, Geova non ci colpisce e Geova non ci punge, ma ci nutre con tenera cura. Non vorremmo mai coltivare dubbi nemmeno per quanto riguarda il punto di vista dell'organizzazione di Geova riguardo a importanti temi come la disassociazione, questo provvedimento, perché riconosciamo che questa disciplina produce sempre un pacifico frutto, quindi vogliamo essere leali e non sentimentali. Oppure vorremmo condividere anche il punto di vista dell'organizzazione di Geova per quanto riguarda l'istruzione superiore, ammettendo che purtroppo molti che hanno proseguito gli studi finiscono per riempire la mente di idee deleterie e sprecano preziosi anni della gioventù che si potrebbero usare meglio nel servizio di Geova. Quindi abbiamo bisogno di meditare su queste ragioni scritturali, di questi cambiamenti di intendimento, perché questo ci aiuterà ad accoglierli con uno spirito di mitezza. Adesso proviamo a vedere quello che fece Davide, questo famoso scrittore e personaggio della Bibbia, e lo leggiamo nel Salmo 86. Prendete per favore insieme a me questo Salmo, Salmo 86. Leggeremo i versetti 11 e 12. Davide aveva tanta esperienza, aveva tanta istruzione, eppure che cos'è che chiede a Geova? Salmo 86, 11 e 12 dice: «Istruiscimi, o Geova, intorno alla tua via, camminerò nella tua verità, unifica il mio cuore per temere il tuo nome. Ti loderò, o Geova, mio Dio, con tutto il mio cuore e certamente glorificherò il tuo nome a tempo indefinito». Davide era una persona realista, si rendeva conto che aveva bisogno di continuare ad essere istruito da Geova, e aveva capito anche che doveva continuare a modificare, a cambiare la sua personalità. E per questo chiede a Geova di unificare il suo cuore. Servire Geova con un cuore diviso, con un cuore doppio o con un cuore tiepido, significherebbe aprire la porta al nostro egoismo, cosa che non vogliamo. Perciò chi non accetta i cambiamenti di intendimento rimane indietro. È automatico. Chi si lamenta sempre non farà nulla per migliorarsi, e chi rimane indietro potremmo dire che perde pezzi del suo cuore che dovrebbe essere rivolto a Geova, invece li può perdere per strada. Ricordare che Geova è un padrone generoso ci aiuterà molto. Infatti noi pensiamo che ogni giorno la sua tavola, al suo ricco banchetto spirituale ci nutriamo almeno in 7 milioni e mezzo di persone, ma anche tutte quelle che si avvicinano alla verità. Il secondo monito, la seconda lezione, sempre presa dagli israeliti del passato, dai racconti menzionati prima, è che disprezzavano la manna, volevano più varietà. Ma se Geova non ci fa mancare niente e abbiamo il necessario per essere tutti servitori perfettamente uniti e solidi nella fede, come mai alcuni nei nostri giorni disprezzano il cibo spirituale dicendo che è scarso o insufficiente? Ma noi ci chiediamo: ma come si fa a star dietro a leggere tutte le pubblicazioni e fare questa asserzione? Ci chiediamo com'è possibile? Ma se voglio studiare tutto quello che c'è, tutto quello che ho a disposizione, non mi bastano 56 libri, 38 annuari, 500 ministeri del regno, 1000 riviste, torre di guardia, svegliatevi, 34 opuscoli, 20 DVD, volantini, eccetera, eccetera, solo per menzionare le pubblicazioni degli ultimi 40 anni? Non è sufficiente? È scarso? Non è vario questo cibo? Eppure alcuni ancora dicono che è insufficiente. C'è chi ha formato gruppi indipendenti per lo studio dell'ebraico e del greco antico, per analizzare l'accuratezza della traduzione del Nuovo Mondo. Altri invece hanno creato siti internet o chat room per scambiarsi informazioni su proprie idee personali. Altri hanno fornito online servizi, pubblicazioni o informazioni che mirano a integrare un pochettino quello che è il materiale prodotto dallo schiavo. Qual è la risposta dello schiavo a queste cose, a queste iniziative? Dice: la classe dello schiavo è fedele e discreto, non approva pubblicazioni, riunioni o siti che non siano prodotti o organizzati sotto la sua supervisione. Infatti c'è un ministero del regno che rende bene l'idea, quello del settembre 2002, che già il titolo potrebbe bastare, quando dice non inseguiamo cose senza valore. Quindi queste attività sono paragonate a cose senza valore che ci fanno solamente perdere tempo e non acquistare cuore verso Geova. Il nostro intendimento l'abbiamo ricevuto sempre qua, da questo unico mezzo che Geova usa, lo schiavo fedele discreto. Infatti, in un'occasione Gesù che cosa disse? Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Quindi disprezzare le cose spirituali è un laccio che ci porta lontano con il nostro cuore da Geova. L'ultimo problema l'abbiamo parlato prima, quello che riguardava la ribellione. Cora, Datan, Abiram avevano sempre da ridire su tutto, rigettarono completamente Mosè ed erano dei perfetti ribelli. Criticavano gli uomini costituiti da Geova e non era buono. I tre ribelli pensavano che forse c'era qualcosa di sbagliato nel modo in cui Geova portava avanti le cose attraverso questi uomini. Però Geova considerò questa loro mancanza di rispetto una mancanza di rispetto nei suoi confronti, verso di lui. Se leggiamo la scrittura di Numeri, al capitolo 16, versetto 30, vediamo come va a finire questo racconto. Prendete per favore Numeri, al capitolo 16, il versetto 30. Dopo la prima frase troviamo scritto: il suolo deve aprire la sua bocca e inghiottire l'oro e ogni cosa che appartiene a loro, e devono scendere vivi nello Sheol. Allora conoscerete certamente che questi uomini hanno mancato di rispetto a Geova, non agli uomini ma a Geova. Dio non poteva tollerare quella ribellione e Dio non potrebbe tollerarla nemmeno oggi, questo tipo di ribellione nei suoi confronti. Ma adesso io mi chiedo, ma come mi faccio accorgere che sto sviluppando un cuore ribelle? Qual è il cristiano che in effetti si ribella? E se noi andiamo a vedere l'origine di questa parola o l'etimologia della parola ribelle, e deriva dal latino rebellem, da re di nuovo e bellum guerra, cioè chi ricomincia la guerra. Si dice di coloro che dopo essersi arresi si sollevavano in armi contro il vincitore, o se si applica a un cittadino che si solleva contro un'autorità legittima del suo proprio paese, se si parla di un atteggiamento, chi ricalcitra al vero e al giusto, e se si parlasse di una malattia, che non cede a cure e medicamenti. Quindi ogni direzione della tua vita, ogni pensiero che fai, quando ti ribelli, non è mai buono. Figuriamoci se ci ribelliamo verso Geova. Dubitare anche solo nel nostro cuore delle nomine teocratiche dei fratelli, magari anche scoraggiando altri con le nostre lamentele o i nostri piagnistei, potrebbe indebolire la nostra fiducia verso le decisioni che vengono prese. Quindi stiamo attenti anche agli apostati, i quali si ribellano, fanno di nuovo guerra contro la verità, si lamentano di continuo e non accettano tutto quello che fa lo schiavo fedele e discreto. Ascoltare propaganda apostata o commenti negativi può indurci a dubitare della bontà del cibo spirituale. Gesù in un'altra occasione disse, ricordandoci l'obbligo di essere leali, chi non è con me e contro di me. Quindi solo se non ci lamentiamo, solo se non disprezziamo il cibo e solo se non ci ribelliamo possiamo essere sicuri che il nostro cuore non ci tradisce silenziosamente, mettendo Dio alla prova. Il cuore dell'uomo ingrato somiglia a delle botti bucate, perché per quanto bene Dio possa versare dentro, rimarrà sempre un uomo vuoto, l'uomo ingrato. Continuiamo perciò a mostrare gratitudine, questo è quello che vogliamo fare, ed essere felici nel dire a Geova che mediteremo su tutto ciò che sta facendo la sua organizzazione, rifletteremo anche profondamente sulla coscienziosità con cui i fratelli di Cristo hanno cura dei suoi averi. Basti pensare che sono in prima linea nella predicazione, nel predisporre le adunanze e le assemblee come questa, oppure producono pubblicazioni bibliche in 630 lingue. Ringraziamo perciò Geova per le grandi cose che ha fatto per noi e siamo sempre decisi a servirlo in verità, ma anche con tutto il nostro cuore.
Abbiamo apprezzato questo eccellente discorso.